E siamo al telefono con Michele Giorgio, storico inviato del Manifesto in Palestina e responsabile di Pagina Esteri. Non si trova Michele Giorgio a Gerusalemme, come avevo detto precedentemente, ma si trova in questo momento al checkpoint di Tarquinia. Pronto Michele, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Avete detto giusto, sono a Tarquinia, che è il posto di blocco tra la Cisgiordania e Israele, a sud, quindi siamo all'altezza più o meno di Hebron. Hebron è lontana da qui pochi chilometri, ed è un checkpoint importante perché qui entrano gli aiuti dalla Giordania e quelli organizzati dai palestinesi in Cisgiordania, che dovrebbero poi appunto passare di qui attraversando il territorio di Israele e raggiungere un altro valico, quello di Keren Shalom, che è l'unico dove in questo momento entrano degli aiuti per la striscia di Gaza. Sono qui perché spesso in questo checkpoint arrivano attivisti di destra che cercano di bloccare gli aiuti per la popolazione civile palestinese di Gaza, dicendo che questi aiuti devono essere fermati, perché se i palestinesi non soffriranno la fame, se non avranno nulla, se non saranno messi sotto pressione, non libereranno gli ostaggi e continueranno, diciamo, a tenere gli ostaggi israeliani, a tenere lì a Gaza. E spesso accade che, come questa mattina, alle mie spalle ci sono invece una cinquantina di attivisti israeliani di un'organizzazione che si chiama Standing Together, che invece cerca di fare il possibile con la sua presenza per impedire che gli attivisti di destra possano fermare gli autocarri. Naturalmente c'è anche una forte presenza di polizia, insomma questa è un po' la situazione.
Quindi Standing Together è un'organizzazione israeliana che è
israeliana, sì.
Un'organizzazione israeliana che è per lo stop ai bombardamenti, all'intervento militare.
Sì, sì, è un'organizzazione di queste. Naturalmente noi parliamo sempre di organizzazioni che raccolgono il numero estremamente piccolo di persone, però Standing Together in particolare non riunisce solo israeliani e ebrei, ma ci sono anche dentro palestinesi di Israele. È un'organizzazione che esiste già da molto tempo, non è nata per questa storia di Gaza, e che portano avanti insomma una politica di fine dell'ingiustizia, delle discriminazioni su nuove basi, insomma, di vivere insieme, appunto Standing Together. E in questa occasione è particolarmente impegnata su questa storia degli aiuti che devono arrivare a Gaza alla popolazione civile, ed essi stessi hanno organizzato qualche convoglio che invece è stato bloccato nelle settimane passate dalla polizia, dicendo che non avevano il coordinamento e l'autorizzazione per mandare aiuti a Gaza.
E ieri abbiamo sentito, insomma, da questi microfoni una voce da dentro la striscia, che proprio della mancanza di tutti i beni per una popolazione che si sta spostando di nuovo anche senza saper bene dove andare, una corrispondenza, insomma, dai toni ovviamente molto drammatici. E su questo, se vuoi aggiungere qualcosa, insomma, rispetto alla...
Credo che l'allarme che avete ascoltato ieri è assolutamente reale, anche perché dobbiamo considerare che da quando Israele ha cominciato più di 3 settimane fa l'attacco contro Rafa, perché si dice che in realtà l'operazione non sia partita, è naturalmente una stupidaggine, perché è semplicemente una posizione politica per tranquillizzare, per modo di dire, gli Stati Uniti, no? E per fornire delle motivazioni, dei pretesti agli Stati Uniti per non alzare la voce. Ma l'operazione è iniziata, i carri armati israeliani sono nel centro di Rafa e si combatte, la resistenza palestinese si oppone, quindi voglio dire prosegue lì l'offensiva israeliana a tutti gli effetti. E in occasione di quella offensiva, inizio maggio, abbiamo visto anche l'immagine dei carri armati israeliani al valico di Rafa. Questo ha bloccato praticamente l'ingresso degli aiuti, migliaia di camion sono rimasti bloccati e sono ancora lì gli aiuti che sono stati organizzati dall'Egitto, da varie associazioni, dalla Mezzaluna Rossa Egiziana, dalle Nazioni Unite, sono rimasti fermi, tra l'altro sotto il sole, spesso con con il cibo che iniziava a marcire, e quindi e solo qualche giorno fa, in base ad un accordo, l'Egitto ha accettato che questi camion potessero entrare non più attraverso il valico palestinese di Rafah, ma attraverso quello di Kerem Shalom, che è un valico israeliano. Quindi diciamo, ha dovuto rinunciare l'Egitto alla sua posizione di principio, che il valico di Rafah, la frontiera tra Gaza ed Egitto, è una frontiera gestita da palestinesi e egiziani e non da israeliani, ma ovviamente c'era l'urgenza di cominciare a far entrare cibo ed altri generi di prima necessità per la popolazione, perché la situazione è estremamente difficile di nuovo, come lo era due mesi fa quando c'è stato l'allarme più forte rispetto alla carestia. Naturalmente non significa che nelle settimane, mi scuso per il frastuono, ma passano continuamente degli autocarri qui, e dicevo appunto, non è che nelle settimane passate i palestinesi avessero goduto di particolare abbondanza di cibo e di altri generi di prima necessità, assolutamente no, però la situazione era leggermente migliorata rispetto a due mesi fa, rispetto a febbraio e marzo, che sono stati proprio i mesi più terribili. E adesso, dopo che Israele ha occupato il valico di Rafah e quindi si è bloccato tutto l'ingresso dell'aiuto umanitario per Gaza, è chiaro che dopo tre settimane i palestinesi si ritrovano di nuovo, da un punto di vista umanitario, in una situazione difficilissima, senza che nessuno, dobbiamo sottolinearlo, abbia realmente alzato la voce di fronte a questa situazione, e limitandosi, questo parlo soprattutto dei paesi occidentali, europei, degli Stati Uniti, alle solite dichiarazioni di circostanza, di critica neanche troppo forte a Israele, e niente. Poi naturalmente c'è tutta la questione del nord di Gaza, che è nella situazione più difficile per quanto riguarda gli aiuti, perché quella zona lì è controllata in gran parte da Israele, che l'ha praticamente tagliata lì dal resto di Gaza, e c'è la questione che Israele vorrebbe che gli aiuti passassero solo attraverso i suoi checkpoint, le sue strutture, oppure attraverso quel famoso molo porto galleggiante che hanno costruito gli americani, spendendo una cifra favolosa per solo i tre mesi di attività, che tra l'altro questo molo ha funzionato solo pochi giorni, perché adesso ha subito dei danni a causa di una mareggiata e dovrà essere riparato, e ci vorranno giorni e giorni, quindi non potrà ricevere da Cipro gli aiuti e distribuirli. Peraltro fino ad oggi aveva distribuito comunque ben poco, dimostrando di essere un progetto assolutamente inutile e che gli americani hanno attuato con le proprie forze armate e navali unicamente per soddisfare le richieste di Israele, che non vogliono le Nazioni Unite, non vogliono ovviamente Hamas che distribuisca il cibo nel nord della striscia di Gaza.
Senti, per quanto riguarda il sud, invece, abbiamo letto dalla prima pagina del Jerusalem Post che l'IDF, insomma, rivendica il controllo completo del corridoio di Filadelfia. Quindi questo cambia in qualche modo la situazione rispetto all'Egitto e a quella parte?
Beh, naturalmente c'è tensione con l'Egitto già da diversi giorni, e questa notizia è chiaro che aggrava questa tensione, perché il corridoio Filadelfia corre per circa 14 chilometri lungo il confine, per gli egiziani questo territorio deve essere controllato dai palestinesi e da loro, questa striscia di territorio, e non dagli israeliani. Quindi la ritengono una violazione di accordi presi in passato. Poi da qui a pensare ad una crisi di rapporti tra due paesi che sulla sicurezza collaborano attivamente da molti anni, quindi non immaginiamoci reazioni o conseguenze così gravi al punto da spingere Sisi a fare un passo in un'altra direzione. Però gli egiziani sono sicuramente molto nervosi per questo, perché temono sempre che poi tutta questa situazione possa portare i palestinesi a sfondare la frontiera, a cercare scampo all'interno del territorio del Sinai, quindi il territorio egiziano, cosa che per la verità pare assai improbabile, perché ben 1 milione degli sfollati e degli abitanti di Rafa si sono appunto spostati, come ricordavate dallo studio, spostati, sono scappati via da Rafa di fronte all'avanzare dei mezzi corazzati israeliani, però sicuramente crea tensione, anche perché c'è...
Sono scappati verso che direzione?
Puntano verso i Mawasi, dove c'è stata 2 giorni fa quest'altra strage. Noi sappiamo della strage 45 palestinesi almeno, che sono morti, quasi tutti bruciati, ahimè, domenica sera per questo bombardamento israeliano. E poi però 2 giorni fa, come sapete, c'è stato un altro bombardamento in un campo di tende, di sfollati nella zona di Mawasi, che è una zona agricola ad ovest di Rafa, una zona diciamo vicino alla costa di Rafa, dove già peraltro c'è decine di migliaia di palestinesi che si erano rifugiati lì, e poi scappano verso Kayunis, che è un ammasso di macerie, e quindi vanno in condizioni terribili, oppure vanno a Deir el-Balah, che è un po' più a centro della striscia di Gaza. Naturalmente vanno a vivere in condizioni terribili, senza nulla, perché già aver organizzato i campi di tende in questi mesi a Rafa era stato molto complicato per il gran numero di persone, quindi la popolazione, nonostante fosse in quel momento leggermente più sicura, ma non immune dalla guerra e dai bombardamenti, però già era stato molto complicato cercare di fornire cibo, ma anche servizi alla popolazione. Mi riferisco innanzitutto a quelli igienici. Siamo in estate e potete immaginare che la mancanza delle condizioni minime igieniche a Gaza avrà delle conseguenze notevoli, lo dicono tutti ovviamente. E dicevo appunto, adesso scappano in quella direzione, e tra l'altro, ritornando alla questione dell'Egitto per un punto importante, Israele dichiara di aver scoperto un numero incredibilmente alto di tunnel che collegherebbero Gaza all'Egitto, proprio passando sotto questo corridoio Filadelfia, cosa che l'Egitto ha smentito nettamente, dicendo che non era vero e che non c'era nessun passaggio. Quindi anche questo è un motivo di contrasto e di tensione. Però Israele dice che, avendo occupato il corridoio Filadelfia, adesso ha tagliato la linea di sopravvivenza di Hamas. Naturalmente vi riferiamo queste dichiarazioni, non sappiamo quanto siano aderenti alla realtà. Certo. Per la verità ci sembra abbastanza poco, visto quello che dopo 8 mesi si vede sul terreno, con Hamas ed altre organizzazioni palestinesi che sembrano ancora sufficientemente organizzate ed in grado di opporre una resistenza alle forze armate israeliane.
E rispetto agli aiuti leggiamo un rinnovato attacco all'UNRWA da parte dei politici israeliani, no? Abbiamo visto la richiesta di estrema destra di dedicare l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi terrorista.
Beh, questo ovviamente è un progetto che non si arresterà e andrà avanti, perché l'UNRWA è un'agenzia che Israele tiene sotto tiro oramai da tantissimi anni, non è una cosa recente. La guerra ha semplicemente fornito nuove occasioni per attaccare questa agenzia dell'ONU, che è la più organizzata a Gaza ed è quella che ha le possibilità logistiche di distribuire meglio gli aiuti alla popolazione, ma non riesce a farlo perché Israele la boicotta e una serie di paesi, a cominciare gli Stati Uniti, tutto sommato si adeguano a questa politica, anche se abbiamo visto che i paesi europei, che erano anche altri, che subito erano scattati a gennaio a sostegno delle accuse israeliane che l'UNRWA è collusa con Hamas, che 12 dei suoi 13.000 membri dipendenti a Gaza avevano partecipato all'attacco del 7 ottobre, quindi erano stati tagliati quindi all'UNRWA, sospesi, eccetera, e sarebbero stati di nuovo ripresi da parte di questi paesi donatori.
Sì, ultima della serie, appunto, anche l'Italia li ha ristabiliti proprio in questi giorni.
È stata uno dei primi paesi, credo il secondo dopo gli Stati Uniti, ad annunciare la sospensione degli aiuti. Tra l'altro, aspetta, dicevo che l'Italia è stato uno dei paesi, tra il secondo paese, forse gli Stati Uniti, a tagliare i fondi all'UNRWA, ed è stato probabilmente l'ultimo a riprenderli dopo che tutti gli altri avevano capito che ovviamente queste accuse nei confronti dell'URSS sono quantomeno esagerate, insomma, quindi
su questo si è posizionato la Cina, abbiamo visto insomma negli ultimi giorni con che ha insomma dichiarato 3 milioni di dare 3 milioni all'URWA.
Sì, e l'URWA tra l'altro, questa è una cosa importante da dire, da diversi anni è in una crisi di budget gravissima, cioè quello che sta accadendo adesso è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché l'URWA, che è essenziale, lo voglio ricordare perché è importantissimo, per assistere quasi 6 milioni di profughi palestinesi, non solo a Gaza, non solo in Cisgiordania o a Gerusalemme Est, dove tra l'altro la sua sede, il suo quartier generale è stato attaccato da estremisti israeliani, e con questa nuova legge che vogliono spiegare alla Knesset vogliono proprio chiudere il quartier generale dell'URWA a Gerusalemme, tra le altre cose, oltre a dichiarata organizzazione terroristica. Ma l'URWA assiste milioni di palestinesi in Libano, in Siria, in Giordania, ci sono 2,5 milioni di profughi palestinesi che vivono appunto in campi per rifugiati. E senza l'URWA che assicura, la voglio ricordare, non solo il cibo, quello è un secondo compito. L'URWA è sostanzialmente nata per fornire istruzione ed assistenza sanitaria ed altri servizi ai profughi palestinesi, ma distribuisce nei momenti di emergenza anche generi di prima necessità, quindi è di una importanza fondamentale, e questi attacchi che vengono portati ad ora sono pericolosissimi ed hanno un fine politico. L'URWA rappresenta la questione dei profughi, i profughi palestinesi che chiedono il diritto al ritorno nella loro terra d'origine. E quindi per Israele già da diversi anni, e soprattutto durante il mandato di Donald Trump è stato molto evidente, si sta facendo di tutto per cercare di chiudere questa agenzia, perché da un punto di vista simbolico continua a rappresentare, 76 anni dopo la Nakba, la questione dei profughi palestinesi e il diritto al ritorno. E questo è il motivo politico, non è certo legato al fatto che 12 o forse anche di più membri dell'URWA, dipendenti dell'URWA palestinesi, avrebbero partecipato al 7 ottobre. È una questione, come vi dicevo, legata soprattutto a ciò che l'URWA rappresenta per il diritto al ritorno dei palestinesi.
Senti, per chiudere, poi ovviamente hai tutto il tempo che vuoi, se vuoi aggiungere qualcosa, vorremmo chiederti notizie di quello che sta continuando a succedere in Cisgiordania, di qual è la situazione a Gerusalemme. Abbiamo letto per esempio negli ultimi giorni un dato, più di 8.000 persone arrestate dal 7 ottobre.
Sì, la Cisgiordania è un territorio che si è detto spesso è rimasto sostanzialmente calmo da parte palestinese durante questi circa 8 mesi di offensiva israeliana a Gaza, e con tutto quello che è accaduto e accade ogni giorno a Gaza. Però in realtà sul terreno le cose sono molto gravi, quelle che accadono. Innanzitutto le incursioni continue dell'esercito israeliano, senza poi contare ovviamente le scorribande dei coloni, gli arresti notturni, 8.000 persone. Certo, molte sono state poi rilasciate, ma evidentemente non avevano proprio fatto nulla, erano persone innocenti che sono state prese spesso nel cuore della notte nelle loro abitazioni e portate via senza alcuna tutela legale e imprigionate talvolta per settimane, talvolta per mesi all'interno di queste prigioni israeliane che sono state spesso allargate con campi di tende, in qualche caso soprattutto nel Negev, per accogliere i palestinesi. Come vi dicevo, la situazione però si sta anche riscaldando, al di là del numero elevato di arresti e anche di circa 500 palestinesi uccisi da ottobre fino ad oggi in queste incursioni, soprattutto nelle incursioni dell'esercito israeliano. Ecco, la situazione si sta riscaldando, ad esempio nelle ultime ore abbiamo visto che un palestinese con la sua auto ha investito e ucciso due soldati israeliani, questo è avvenuto ieri in Cisgiordania, e i raid si intensificano, ci sono stati spari ieri da Jenin verso una località israeliana all'interno non della Cisgiordania ma di Israele, quindi è chiaro che tutta questa situazione, questa offensiva sta cominciando ad avere anche dei riflessi importanti in Cisgiordania, e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quello che è che la condizione per i stessi in Cisgiordania è durissima, perché ci sono misure non solo repressive ma anche economiche. Israele non permette ai lavoratori palestinesi, che erano oltre 100.000, di entrare nel suo territorio come manovali, come accadeva prima con dei permessi, e questo naturalmente ha significato che decine di migliaia di famiglie palestinesi hanno perduto ogni forma di reddito, perché l'economia palestinese è debole, non può sostenere tutta la popolazione sotto occupazione in Cisgiordania, e quindi ci sono fenomeni appunto di persone che chiedono davvero l'elemosina, che chiedono aiuto su internet, perché sono in condizioni gravissime, e Israele tra l'altro attua anche delle politiche di taglio dei fondi non israeliani ma palestinesi, che sono destinati all'autorità nazionale di Abu Mazen, che a sua volta non può pagare per questo motivo gli stipendi a decine di migliaia di impiegati dei ministeri, degli ospedali, delle scuole. E quindi è una situazione molto molto difficile in Cisgiordania, e queste politiche repressive ed economiche sicuramente avranno, se non si sbloccheranno, avranno delle conseguenze sul terreno, io credo, molto presto.
Senti, noi ti ringraziamo molto, come sempre sono insomma preziose le notizie, le testimonianze, le riflessioni che ci dai, e sentiamo il rumore dietro di te proprio perché appunto lo ricordiamo, non sei a casa tua ma sei un checkpoint dove peraltro ci sono anche diciamo contrapposizioni in corso tra israeliani di destra e invece organizzazioni più progressiste che cercano di difendere l'arrivo degli aiuti umanitari. Non so se questa situazione si è mossa da quando stai lì.
No, non ci sono stati sviluppi, anche perché la polizia è molto presente, e almeno per ora non ci sono state conseguenze, però certo è così. Chiudo e vi saluto i radioascoltatori. Certo è che questa storia dello stop agli aiuti destinati a Gaza, in questo caso che arrivano dalla Giordania e dalla Cisgiordania, è molto molto seria, perché il flusso di aiuti che entrano a Gaza è minimo in questo momento, e quindi qualsiasi interruzione ha gravissime conseguenze, gravissimi riflessi per tantissimi civili nella striscia.
Grazie ancora, un abbraccio e a presto.
Buon lavoro a voi.